voi, ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Benvenuti su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Qui con voi ci sono Cristina
e Sara,
dalla Perla Nera di Novara, e siamo pronte a tenervi compagnia in questa nostra ora insieme e anche questa settimana.
Eh già.
Oggi riprendiamo la storia della conversione da paganesimo a cristianesimo e iniziamo con il riprendere il discorso fatto l'altra volta. E ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che se andate sul sito radiobandieranera.org o sull'app troverete le puntate perse su podcast, così potrete andarvele a riascoltare.
Assolutamente. Allora, abbiamo parlato della festa del Natale l'altra volta, spiegando anche cosa festeggiavano romani e celti nello stesso periodo. Ora, per ricordare, vorrei fare un esempio appunto su Iule, ricordare un attimino Iule di che trattava, insomma, sui Celti.
Sì, Iule appunto è la corrispondenza del periodo natalizio, erano più giorni dove veniva festeggiato questa rinascita del Dio, tenendo presente sempre il discorso della popolarità, ma nel senso proprio di villico, di popolo. Una festa molto popolare dove comunque, insieme alla questione spirituale che poteva essere appunto la rinascita del Dio, c'era anche proprio la rinascita un po' della terra dalla calma, dal sonno che sta vivendo in questo periodo, del cercare di cominciare a vedersi i primi lavori da fare per bonificarla e per renderla fertile per l'anno dopo.
Giusto.
Più o meno.
Così per dare un accenno, insomma.
Sì.
Allora, abbiamo accennato anche alle divinità con una vita simile a quella di Gesù l'altra volta e alcuni spunti sul solstizio d'inverno. Oggi però vedremo le feste principali mancanti e un po' del pantheon romano, da dove partiremo poi a spiegare le varie divinità e i loro corrisposti via via nelle prossime puntate. Quindi io credo che sia corretto partire dalla Pasqua. E direi di analizzare un po' la storia della Pasqua cristiana per fare il punto. Non voglio prendere il discorso dei 40 giorni perché diventerebbe una conferenza teologica, non è proprio il caso, quindi lasciamolo per altre occasioni. Quindi rimaniamo un po' sul semplice. Più o meno dovremmo sapere tutti cos'è la Pasqua cristiana, i giorni e i riti che ci sono. Ecco, si potrebbe partire con le differenze tra cristiani e gli ebrei di quel periodo, ma anche lì ci si dilungherebbe troppo. Soprattutto sui vari punti dell'ultima cena e quindi la questione del pane e del vino, anche se meriterebbe un approfondimento di sicuro interesse.
Magari lo facciamo.
Assolutamente, ma su questo punto magari ne parleremo trattando della dea romana, Bona Dea appunto, perché dovete sapere che prima del lievito e quindi prima dei cristiani si preparavano le focacce con farina e acqua che venivano offerte ai fedeli come il corpo della madre terra e il vino naturalmente che era il sangue della dea.
Oh, una dea e non un dio?
Esatto, esatto. E all'epoca tutto quello che veniva dalla terra era parte della dea madre.
Ma dai.
la tradizione forse è nata proprio dai fratelli Arvali, che seguivano un rito simile a quello appena spiegato alla Dea Bona, però vedremo più avanti. Quindi io direi di passare direttamente al concilio di Nicea, quindi siamo nel 325 d.C. esatto, di corsa dove furono prese alcune decisioni per fare ordine nella fede e stabilire alcuni punti fondamentali. Qualcuno di questi punti lo abbiamo visto nelle scorse puntate. Tra queste decisioni diedero una data anche alla Pasqua, quindi decidendo di celebrarla la prima domenica dopo il plenilunio successivo all'equinozio di primavera. Ma cosa veniva festeggiato in quel periodo da romani e dalle altre popolazioni? Uno sguardo dobbiamo darlo principalmente all'equinozio di primavera, perché in questo periodo abbiamo le Idi di marzo, dove si festeggiava Anna Perenna, e le sue feste erano nei boschi sacri a questa divinità. Altra festa che sicuramente ci farà tornare in mente delle similitudini, abbiamo Attis, figlio della dea Cibele, e la dea Cibele è vergine senza marito, e suo figlio simboleggia il ciclo della vegetazione, dove muore e risorge con essa. E altra divinità è Mitra, è la divinità che più ricorda la vita di Cristo, o viceversa. Esta nasce nel solstizio d'inverno e muore e risorge nell'equinozio di primavera. Altro simbolo fondamentale che lega questa divinità è l'uovo, che è simbolo di vita e di nascita. Mm-hmm. Un'altra divinità con una similitudine è Dioniso. Anche lui muore e risorge dopo 3 giorni, perché discende negli inferi per salvare la madre e portarla in ascesa verso la casa degli dèi. Altre festività, quindi le Quirinalie, ma parleremo meglio di questa festività in realtà quando tratteremo del dio Quirino, comunque ha la stessa solfa e non cambia, muore e risorge pure lui. Sono insomma, la morte e la resurrezione sono un po' all'ordine del giorno di molte divinità. Come appena accennato, non possiamo dimenticare i simboli per eccellenza della primavera e quindi della rinascita. Uno è l'uovo, di cui abbiamo parlato prima, l'altro è la lepre, che fa parte comunque dell'idea di rinascita della primavera. Ma direi che la stessa solfa immagino ci sia anche per i Celti, giusto Cri?
Oh sì. Diciamo che mi riallaccio al discorso delle Idi di marzo prima di tutto, perché nello stesso periodo più o meno parliamo di Imbolc, che è una delle tante feste che i Celti festeggiavano, che è molto simile a quello che sono appunto le Idi di marzo. Però il discorso Pasqua lo possiamo assimilare tranquillamente con l'equinozio di primavera, anche noi a livello di spiritualità celtica. L'equinozio di primavera, che viene chiamato Ostara o anche Ostre o Eostar, e da qui arriva la similitudine con la Pasqua in inglese, che mm-hmm. è Easter.
Okay.
Quindi c'è un legame molto stretto con questa cosa, anche perché sono tradizioni che sono rimaste molto più a lungo a livello di popoli nordici piuttosto che i nostri erano molto più semplici come popoli qua. Comunque, l'equinozio di primavera a livello molto pratico, diciamo, è un po' la magia del nuovo inizio, nel meraviglioso equilibrio di luce e buio dell'equinozio di primavera. Infatti equinozio significa equum nocti, uguale alla notte, quindi il giorno e la notte hanno più o meno la stessa durata. Uh-huh. Siamo praticamente al mattino del mondo, nella luce crescente e chiara, che rende i giorni del buio un ricordo che inizia ad annebbiarsi, quindi comincia veramente la luce. Nell'equilibrio, nell'armonia di luce e buio, di luna e sole, di maschile e femminile, ci viene incontro un mondo nuovo, ricco di promesse, di fertilità, di apertura, di possibilità e di colori. Questa è la primavera, cioè la stagione di espansione, di creatività e di danza gioiosa. E dunque Ostara, l'equinozio di primavera, è anche il momento dell'incontro della dea e del dio fanciulli e della loro danza. È infatti per tutti il momento in cui si esce dall'interiorità del lungo inverno e avviene il primo incontro con l'altro, con l'avventura e la magia della scoperta di ciò che non è noi, con l'innamoramento e la trasformazione. è il primo incrociarsi degli sguardi, il sorriso che scaturisce, la luce di quello che è già un nuovo mondo. È il momento adatto per aprirsi ai sentimenti e viverli nella loro totalità, per rinascere con la natura e fondersi con la madre terra, celebrarla e gioire della vita che sboccia e si manifesta in tutte le sue forme. Quindi a livello invece molto più pratico, qui abbiamo parlato più forse dell'aspetto spirituale, era consuetudine incontrare in una grande festa i ragazzi e le ragazze ancora celibi e nubili, quindi in età da matrimonio, ecco. Era un bellissimo incontro. E che dici? Facciamo una pausa?
Sì, facciamo una pausa musicale.
Musica allora. I Blue Suede con Hooked on the Feeling e George Baker con Little Green Bag. A dopo. Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.
Ok, bentornati sulla Perla Nera di Novara. Stavamo parlando, anzi abbiamo finito ormai di parlare della parte di primavera, quindi dell'equinozio, e altra festa che abbiamo pensato di accennare è il solstizio d'estate. Quindi solstizio d'estate che cade il più o meno il 21 giugno, e prendiamolo un po' alla larga, partendo da una festa che in molte città e paesi si celebra, cioè la festa di San Giovanni. È una tradizione decisamente molto antica, si celebra in questo periodo, precisamente tra il 23 e il 24 giugno, varia un po' secondo i paesi e le varie tradizioni. La scelta per il mondo cristiano di consacrare il 24 giugno a San Giovanni è relativo alla Natività di Cristo, difatti è posto 6 mesi esatti dal Natale, e ponendo l'annunciazione 9 mesi prima della nascita di Cristo, e che San Giovanni Battista praticamente è nato prima. Quindi che cosa hanno pensato? Visto che già San Giovanni Battista è nato prima, lo mettiamo esattamente 6 mesi prima della Natività di Cristo, mantenendo i 9 mesi dell'annunciazione. Quindi hanno fatto un bel lavoretto, e così è stata decisa la data.
Minuziosissimo, sì. Pulciosissimo come cosa.
Abbastanza
pulcioso.
Sì,
è una
sì,
cosa
sì.
Che boh.
E non ci si fa caso
no.
A questa cosa, no. Però se andate a farvi 4 conti in realtà corrisponde sì. Proprio alla precedenza, poi essendo appunto San Giovanni nato prima dovevano in qualche maniera... In realtà la data attuata dalla Chiesa è stata posta per cancellare anche le preesistenti festività. Ma a fatica, ma in realtà a fatica anche con questa, essendo un solstizio e quindi di importanza decisamente rilevante per le popolazioni pagane di quel periodo. Intorno al 21 giugno, infatti, il sole celebra il suo trionfo in quello che è il giorno più lungo dell'anno, ma anche allo stesso tempo rappresenta l'inizio del suo declino. Infatti, dopo il solstizio d'estate, le giornate iniziano lentamente ma inesorabilmente ad accorciarsi fino al solstizio d'inverno, in quella che è la fase calante dell'anno. Solstizio deriva dal latino solstat, il sole si ferma. Uh-huh. E infatti pare che quasi che il sole indugi un po' in questa posizione prima di riprendere il suo cammino discendente. Il sole raggiunge la sua massima declinazione positiva rispetto all'equatore celeste, per poi riprendere il cammino inverso, e quindi inizia poi l'estate astronomica.
Infatti, e secondo la tradizione, mazzetti di erbe collocati sotto il cuscino favoriscono i sogni divinatori in questo periodo, e le erbe giocano un ruolo di primissimo piano nelle tradizioni solstiziali, in particolare quelle di San Giovanni. Infatti si raccolgono piante aromatiche da bruciare sui falò solstiziali, appunto, piante che danno poco fumo, però in compenso hanno un buon aroma, come il timo, la ruta e la maggiorana. È comune credenza che moltissime piante raccolte in quest'epoca, quindi sotto il periodo del solstizio, abbiano poteri quasi miracolosi. Il vischio, ad esempio, è una pianta solstiziale molto importante nella tradizione celtica, e non solo la tradizione celtica insulare e nordica, anche quella qui dei nostri territori. Infatti, secondo lo scrittore romano Plinio, pare che gli antichi druidi raccogliessero questa pianta con un falcetto d'oro, che è uno strumento che univa la forma lunare al metallo solare, creando un meraviglioso equilibrio.
Esatto.
I rami di vischio al solstizio d'estate assumono un aspetto dorato, che è riconducibile al famoso ramo d'oro dei miti. Mm-hmm. E un'altra pianta, ad esempio, sacra alla dea, il sambuco. Se tagliato alla vigilia del solstizio, sanguina, secondo le leggende britanniche. Il seme della felce, invece, permetteva di trovare i tesori nascosti, mentre il leggendario fiore di felce, che in realtà non esiste al pari al seme, in quanto la felce è una pianta pteridofita, cioè si riproduce tramite spore, rendeva invisibili i suoi fortunati raccoglitori.
Probabilmente per quello.
Sì, può essere. E comunque in tutti i paesi europei si raccolgono erbe ritenendole impregnate di miracolose virtù. La verbena porta prosperità, mentre l'artemisia, ad esempio, è sacra ad Artemide, sorella di Apollo, protegge dal malocchio. E si riteneva in particolare che l'energia solare si raccogliesse in fiori come la calendula o l'iperico, che è anche chiamata l'erba di San Giovanni ed è ritenuta da molti quasi miracolosa. E proprio tutte queste virtù magiche e terapeutiche attribuite alle piante spiegano l'abbondare di leggende riguardanti coloro che più di ogni altra persona conoscevano le erbe magiche, quelle che poi vennero perseguitate come streghe. E qui forse merita di aprirsi
un altro mondo
che adesso ne parliamo proprio brevemente, perché secondo me vale la pena anche menzionarla, la strega. Quindi l'usanza antica di certe donne di recarsi nude a raccogliere erbe ricorda antichi riti in cui le donne andavano nude nei campi per propiziare il raccolto, spesso danzando. E forse dietro le storie dei raduni di incantatrici e pattucchiere nella notte di mezz'estate si cela anche il ricordo dei riti solstiziali celtico-germanici intorno ad un albero, il cui più famoso forse è il Noce di Benevento. O delle varie feste licenziose in onore, come tu Sara ben sai, appunto, della Dea Fortuna nell'antica Roma, che si tenevano appunto il 24 di giugno. Quindi ricchi e poveri, liberi e schiavi accorrevano ai templi, banchettavano e danzavano. E Fortuna è la dea della casualità assoluta, del caos benefico e rigeneratore.
Sì, confermo.
Quindi ecco, la somiglianza di queste feste con i Saturnali del solstizio d'inverno fanno comunque del solstizio estivo una sorta di capodanno o di carnevale.
Sì.
Un periodo comunque caotico in cui il cosmo si rinnova e si ricrea, con un conseguente rimescolamento un po' dei ruoli sociali e il capovolgimento delle norme morali. Uh-huh. E in questo benefico caos assumono rilievo due elementi importanti e primordiali, quindi il fuoco e l'acqua, contrapposti ma pur sempre complementari, dove il primo simboleggi i poteri della divinità maschile e la seconda quelli della divinità femminile, o se si preferisce più semplicemente il sole e la luna.
E direi che dopo questa poetica poetico racconto, beh, è giusto, un po' di poesia ci sta, ci sentiamo Marilyn Manson con Rock is Dead e Rammstein con Du Hast.
Niente, un po' di meno.
A tra poco.
TV.
Tornate sulla Perla Nera di Novara. Allora, direi che abbiamo preso tante festività al momento, abbastanza importanti. Passiamo ad un'altra festività, in questo caso ci spostiamo alla fine di ottobre, che per i cristiani in realtà all'inizio di novembre, ed è la festa dei santi e dei morti. Le prendo entrambe perché entrambe sono state poste con una tradizione ben radicata, come quelle già viste prima. Sinceramente non mi dilungo troppo con questa festività dal punto di vista cristiano e romano, perché avremo occasione di parlarne nelle prossime puntate.
Avremo da stufarci.
Esatto, esatto. Quindi preferirei in realtà dare la parola a Cristina e vedere la festività dal punto di vista della tradizione celtica, che comunque è di ottimo interesse e, nonostante sarà un accenno, approfondiremo
anche
ulteriormente.
Quella. Sì, 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 sì. Sì, perché comunque Samonios è quella che forse è arrivata alla ribalta per i profani con il nome di Halloween.
Esatto.
Negli ultimi anni la festa di Halloween è praticamente, ha spopolato, sia nel bene che nel male.
Sì, sì.
Forse chi l'ha... Ma in tutti e due i casi c'è da dire che spesso è... Non si conoscono le vere origini di questa festa di Halloween, che anzi, veramente la festa di cui parlo adesso a proposito dei Celti è ancora più, diciamo, richiama tempi ancora più antichi rispetto alla vera e propria festa di Halloween, che è poi la contrazione di All Saint, una cosa del genere, io con l'inglese mi bazzico poco, quindi che vuol dire tutti i santi.
Sì.
Che però a sua volta richiama ancora questa festa che è il Samonios o Samhain, a seconda delle tradizioni, e che comunque riguarda la vigilia del 31 di ottobre, che per i Celti, per le popolazioni antiche, era l'inizio del nuovo anno. Quindi il Samonios è considerato un po' come il capodanno celtico, ed è passaggio, è soglia, è conclusione di un anno vecchio e inizio di un anno nuovo. Proprio perché è conclusa la stagione del verde e inizia la vita del seme. il suo tempo nella terra prima della sua futura vita di pianta. Quindi Samonios è tempo dell'ultimo raccolto, degli ultimi frutti, che sono poi i più dolci e più ricchi, che ci sosterranno nel lungo inverno. Ricordiamoci che questa festa era appunto festeggiata, celebrata da popolazioni prettamente contadine. Quindi questo è molto importante. Proprio per queste popolazioni è l'inizio dell'attesa, del tempo interiore della preparazione, del buio, il tempo in cui i semi dimorano nella terra quieta perché nessuno lavora. È il buio da cui tutto ha inizio, il silenzio da cui sorgerà la prima vibrazione, quel vuoto iniziale che ci deve essere perché comunque possa compiersi la nascita. È tempo prezioso e necessario, è tempo di riposo e di ascolto silenzioso. E la soglia di questo passaggio, del limitare tra vita, morte e vita di nuovo, Samonios è una porta aperta tra le dimensioni del tempo e delle esistenze. Infatti nella tradizione, proprio in questa notte, nella notte di vigilia, la porta tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti è spalancata. Ed è appunto tradizione tra i popoli antichi preparare una grande cena di vigilia, un po' per festeggiare il nuovo anno che si appropinqua e che comunque sta per arrivare, un po' per festeggiare e ringraziare per quello vecchio che si conclude. E l'usanza è di tenere un posto apparecchiato vuoto perché comunque a simbolo di chi è passato e ancora lo sentiamo vicino. È per questo che appunto ad esempio l'usanza della zucca, la zucca vuota, svuotata e riempita con e illuminata con un lumicino, messa sul davanzale della finestra, ricorda a chi è passato dall'altra parte che in casa c'è sempre un posto vuoto alla tavola per lui e per chi comunque avrà piacere a fermarsi a cenare con la famiglia riunita. Io ad esempio festeggio il Samonios lasciando sul davanzale della mia finestra della cucina un bicchiere di latte e un piattino con dei biscotti e la mia zucca di plastica con il lumino finto, chiaramente, perché altrimenti rischio di mandare a fuoco
la casa.
No, la tenda, più che altro. La tenda della cucina. E non so, lo lascio acceso tutta la notte e spero sempre che comunque qualcuno passi e accolga il mio piccolo pasto, il mio piccolo regalo. E questo era. E comunque custode di questa soglia è Ecate, che è l'antica dea che ne detiene le chiavi.
Bello.
Sì, è suggestivo, abbastanza. È veramente molto suggestivo.
Abbastanza, però poi vabbè, approfondiremo ancora di più.
Penso che valga la pena comunque, sì, è una festa che è giusto comunque smentire i detrattori, ma è giusto anche informare chi effettivamente è interessato. Vi lasciamo con gli Smash Mouth e I'm Believer. I saw her face.
Viaggio nel mondo delle festività. Molte feste non le abbiamo inserite per mancanza di tempo, ma saranno affrontate man mano che parleremo delle divinità. Avendo finito anche la nostra ora con Cristina, ci risentiamo martedì prossimo, dove parleremo di Ada Negri. E mentre con la redazione della Perla Nera l'appuntamento è per domani sera in compagnia di Fabio per la nostra ora di musica. E niente, Cri, vi salutiamo tutti. Li lasciamo con gli Z0 Alfa con Manicomio e
rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. A presto!
Nei palazzi,
tutti pazzi.
artisti,
tutti pazzi,
nelle sedi con gli arazzi,
tutti pazzi,
pederasti e cagacazzi,
tutti pazzi,
tutti pazzi.